Si era frizzata la sigla.
Sì.
Ci siamo. Allora, eccoci qua, Marco Piccher e Eleonora Marini con voi in questo caldo, intenso pomeriggio del 5 di luglio.
Esatto, sì.
Hai capito?
5 luglio che 5 ci luglio. Evoca tanti ricordi, stiamo leggendo, insomma, no?
Siamo partiti con i 40 anni,
mondiale, sì.
Italia-Brasile, siccome qui c'è una platea di, esperti,
di
posso
esperti,
definirli
sì,
esperti,
sì, assolutamente, di esperti,
con esperienza,
sempre bene quella,
perché l'esperienza serve, e
no?
Quindi noi abbiamo tre che hanno un'esperienza e che quindi con il tempo hanno seguito tanti eventi sportivi, questo per dire che sono giovani. Se mi sentono mi attaccano il telefono subito,
ecco, infatti,
ma mi hanno sentito, andiamoli
sì,
a presentare.
Sì, ti hanno sentito perché
ecco,
sono pronti,
bene,
li andiamo
bene
a salutare subito. Stefano Impallomeni, ben ritrovato.
Ciao Stefano.
Ciao Leonora, ciao Marco, andiamoci piano.
No, ti spiego il motivo dopo, aspetta che te lo spiego dopo.
E poi salutiamo anche Niccolò Ceccarini.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick, ciao, ben trovato. E poi?
E poi Mario Mattioli, buon pomeriggio.
Ciao Mario, ben trovato. Non t'ho sentito.
Ma siete al mare?
Magari.
No, noi siamo in,
noi siamo in studio
rigorosamente, aria condizionata per forza, perché
esatto,
altrimenti non si resiste.
Quindi meglio che al mare, perché voglio dire, studio, aria condizionata meglio che al mare. Cioè, voglio
sì,
dire.
Beh. Allora,
se vuoi provo una giornata al mare e poi vi faccio sapere dove si sta.
Facciamo un'inviata. Okay. Ragazzi, sentite, visto, voglio iniziare sì, così, poi andiamo a tutti gli altri temi, però oggi sono 40 anni dalla grande partita Italia-Brasile 3-2, insomma stiamo chiedendo un ricordo più iconico di quella partita, abbiamo detto i tre gol di Paolo Rossi, il grande salvataggio sulla linea di Dino Zoff, la maglia strappata a Zico
sì,
da parte di Gentile,
Zico.
E poi molti stanno raccontando dei loro ricordi personali ricordando quella partita, passatemi il gioco di parole.
Sì, proprio anche aneddoti, no? Legati
sì,
a quella partita.
Che vi viene
sì,
in mente? Mattioli, parto da te.
Arrivo.
Dove sei? Te sei allontanato, sei andato via. Dove sei?
Lui è al mare.
Mario, allora al mare è Mattioli qui. Mario! Dove sei?
Ero a Barcellona, ero a Madrid.
A Madrid, che stai trattando con qualcuno? Che stai facendo?
No, ero a Madrid in quel periodo.
Ah, nell'82 eri a Madrid.
Sei
tornato dall'82 a oggi, no? So che c'era a Madrid.
Non ero ancora in Rai, ovviamente.
Sì.
Ma il modo di andare per altre cose. E ho assistito alle ultime due partite dell'Italia. Per cui è stata una esperienza indimenticabile, credo, perché la finale per chi l'ha vissuta in tutti i casi.
E quando c'era Italia-Brasile dove eri?
Ero in giro e l'ho vista assieme a un gruppo di brasiliani scatenati.
Brasiliani?
Sì, che mi hanno guardato come si guarda uno scarabeo o qualche cosa di qualcosa. Però sono stato sempre zitto e alla fine sono stato zitto ancora perché non era il caso di darsi da fare, di scatenare la propria gioia, perché è stato un momento. Io mi ricordo il gol di Falcao, l'avrei odiato per poche volte.
Certo.
E poi la parata di Dino è stata una cosa abbastanza indimenticabile, anzi assolutamente indimenticabile, ma tutta l'avventura, perché
vabbè, quindi tu sei partito da lì. Aspetta, mi lascio in Pallomeni per ultimo. Ceccarini, tu non è che sei giovanissimo come me, quindi l'abbiamo vissuto,
ma dai.
No, è così, è la verità, qui ci sono gente
però io piaccio più di te, Marco,
questo c'è dubbio.
Chiamola Eleonora, perché diciamo lei tra me e te preferisce me, quindi vabbè, non è questo. Però Eleonora puoi anche non rispondere, non ti preoccupare,
non rispondo.
Della bruttezza lasciamo perdere, andiamo avanti. No, detto questo, io allora vacanze al mare con i miei genitori, vacanze al mare in Calabria, Scalea, che è proprio all'inizio della Calabria, la partita alla televisione e due immagini: il gol di Giancarlo Antognoni annullato inspiegabilmente, oggi sarebbe stato un gol regolarissimo, che tra l'altro era stato segnato prima della parata di Dino. sul colpo di testa di Paolo Isidoro, per cui sarebbe stato il gol che avrebbe chiuso la partita, e meno male poi ci ha pensato Zoff. Quindi queste due immagini, il gol annullato ingiustamente ad Antognoni, Dino Zoff che come un gatto va a prendere quel pallone con la sicurezza, la maestria, e poi si vede dal retroporta che la palla è nettamente dentro la linea, no? Cioè addirittura mezza fuori e un po' sulla linea, quindi grande parata di Dino e poi vabbè, l'apoteosi finale.
Assolutamente, però vedi, hai ricordato anche la vacanza in Calabria con i tuoi genitori. Va prima di andare da Stefano, c'è Stefano da Londra invece che ci scrive: giorni fa ho fatto rivedere la partita di Italia-Brasile con mio figlio che ha 12 anni, mi ha chiesto come mai in Italia non c'è più un attaccante come Paolo Rossi e Bruno Conti.
Eh sì, non sapevo cosa rispondere. Hai capito? L'ascoltatore.
Stefano Palomeni.
Insomma, dai, io stavo a Roma, ero giovane, stavo nel giovanile della Roma, e quindi questa partita non ci volevo credere, ero felice come una Pasqua, bellissimo, e 22 campioni straordinari, una partita memorabile, bellissima, e poi chi l'avrebbe mai detto, l'anno seguente 4 giocatori, 2 da una parte, 2 dall'altra, ero diventato compagno di squadra giovane con Graziani, Conti, Falcao e Ceres.
Mamma mia, che bello!
Anzi, la televisione l'anno dopo mi allenavo con loro.
Ma in quei casi, scusami, Stefano, perché fai un ricordo bellissimo. Ma qui qua, tu come l'hai vissuto trovandoti di fronte a questi che, come hai detto tu, eri, cioè, grandi giocatori, stavano lì a fare la partita del mondiale. L'Italia poi vince il mondiale. Hai citato dei nomi che sono pazzeschi. Come l'hai vissuta? Cioè, ti sei sentito un po'. So che emozione.
Sì, no, ma io ero giovanissimo, avevo appena 16 anni e mi allenavo con loro, era l'anno della Coppa dei Campioni e per me, non lo so, era quasi imbarazzante, devo dire la verità. Adesso è ancora imbarazzante adesso commentare il calcio attuale, perché ragazzi, il Brasile era oggettivamente più forte, l'Italia potrebbe superare. Poi aggiungo altri due ricordi belli. Ho visto l'Italia-Brasile alla partita. Uno di Mario Sconcelli, il nostro maestro.
Sì.
Ricordo toccante del padre e il pezzo che ha fatto oggi. Bellissimo. Questa la sera, non so, vi invito a leggere.
Sì, sì.
Stefano!
E poi l'altro, Claudio Gentile, che scoppia a piangere e non riesce a parlare quando è una cosa... Cioè, noi dobbiamo ringraziare, perché veramente sono stati degli eroi. Io li ho, come sono ancora attualmente, sono incontro con uno, mi è capitato in passato adesso di meno. Hai per ragione. Me sono, rimangono immagini sacre.
Poi, bello questo pensiero, bellissimo ricordo. Dicevi, Nick?
No, appunto, ora io, queste sono immagini che insomma sono molto più toccanti rispetto alla domanda che volevo fare a Stefano, visto che ricordava, no? Dice che poi sarebbero diventati i miei compagni Graziani, no? Anche Toniño Cerezo. Mi hanno raccontato che Toniño Cerezo a pranzo non si risparmiava mai e tutti lo guardavano come dire: ma come fa a mangiare e poi correre come un treno? È vera questa leggenda su Toniño, Stefano?
Toniño l'ho nel cuore, anche per un ricordo che mi lega a una finale di Coppa Italia. Mi piacerebbe risentirlo, è capitato anche in passato quando poi ho lavorato per Roma TV, e devo dire che è un personaggio unico. Era capace di venire in bicicletta agli allenamenti, era sempre scansonato, era veramente uno strumento.
Faceva le radiocronache in brasiliano. E Pruzzo mi ha raccontato, Stefano, che una volta ha rischiato anche con la bicicletta di essere, dice, infatti lo guardavo e diceva: come fai a venire a Trigoria in bicicletta, che qui c'è il traffico? E Toniño spensierato andava tranquillo, sereno. Che persona,
che personaggio. Io non ho mai visto un calciatore calzare come lui di destra e di sinistra, perché è così inoppolato, questa andatura che sembrava, ma come fa a stare in piedi? Sembrava che perdesse sempre l'equilibrio. Era un fenomeno e aveva una determinazione, una concentrazione del gioco pazzesca. Secondo me avrebbe potuto fare una migliore carriera, l'ha fatta evidentemente, e poi quando finì con la Roma poi conquistò il mondo, perché con San Paolo vinse l'Intercontinentale, con la Samp vinse lo Scudetto, e sembrava uno che ormai era a fine carriera, invece dopo quel gol si aprì un nuovo capitolo. E lui, quando l'ho incontrato anche altre volte, ma sempre, diciamo tra virgolette, non ringraziato, però è stato un capitolo chiuso che poi ne ha aperto un altro molto bello per lui, no?
Sì.
Bei ricordi. Poi è veramente bello sentirvi. Allora, sentite, facciamo una cosa. Approfitto della presenza di voi. Parto da Niccolò Ceccarini. Nick, stavamo prima parlando un po' e sentendo situazione Zaniolo. 48 ore importanti queste, è così? Cioè, abbiamo anche le immagini dell'arrivo stamattina a Trigoria della squadra, tra l'altro molti giocatori si sono fermati a firmare autografi, da Smalling ad altri, mentre Zaniolo è entrato via di corsa,
ha tirato dritto
all'ingresso,
insomma,
i tifosi. Chiedevano magari di fermare, però ha tirato dritto ed è entrato, e da lì qualcuno ha detto ecco, non si è fermato perché altrimenti c'erano risposte sul mercato, eccetera. E come, scusa, Stefano?
È uscito Marco, è uscito, si è fermato, però non ha, un tifoso gli ha detto resta la Roma e lui
non ha risposto. Perfetto. Però 48 ore importanti, Nick?
Io ho la sensazione che la Juventus stia accelerando. La Juventus stia accelerando e che quindi voglia provare a fare il forcing finale sulla Roma, modulando la sua offerta. Adesso c'è da capire se l'offerta è di un prestito oneroso con un diritto di riscatto, una roba stile Morata, tanto per capirsi, cioè, nel senso che Morata ora, hai visto, ha fatto un prestito biennale e poi c'era l'obbligo di riscatto, il prestito oneroso a 10 milioni di euro a stagione. Ora i prestiti biennali non si possono fare più, per cui potrebbe magari venire fuori, che ne so, un prestito oneroso a 15 con un diritto / obbligo di riscatto, legato un po' anche, che ne so, al piazzamento della Juventus in Champions League, per dirti, no? Che poi diventa diritto, si trasforma in obbligo. Cioè, secondo me stanno studiando un attimo la formula per arrivare a quei 50 milioni di euro che potrebbe essere la cifra finale della valutazione di Zaniolo, a meno che non decidano di inserire Zaccaria nell'operazione. Perché credo che sia un giocatore abbastanza gradito.
Però mi dicono che in questo momento la Roma non vorrebbe contropartite tecniche, quindi almeno così ci è stato un po' detto. Però vediamo, voglio sentire anche Mario Mattioli. Mario, tu che ne pensi di questa operazione in chiave Juve su Zaniolo? Ti convince oppure preferiresti dell'altro? Intanto ricordiamo la notizia di apertura di Pochettino, che non è più allenatore del Paris Saint-Germain. Abbiamo già detto che Galtier sarà il nuovo allenatore,
sì,
l'ex Nizza. Mario?
Ma io prima intanto ho passato abbastanza velocemente sul fatto del mondiale spagnolo, perché sì, è un bel ricordo, però sai, poi l'ombra si abbatte sugli ultimi anni del calcio italiano, per cui ti fa un pochino smorzare tutto e pensare veramente con tanta nostalgia al momento che dovrebbe essere ricordato soltanto con felicità e allegria. Detto ciò, tutto ciò premesso, credo che la valutazione di Zaniolo 50 milioni sia fuori dall'equilibrio umano-mentale, perché 50 milioni di Zaniolo sulla base di cosa? Cioè, chiedo, sulla base di cosa? 50 milioni, sulla base di che?
Tra l'altro, Mario, sarebbero gli stessi soldi che la Juve ha pagato per Chiesa, eh?
Sì, ma Chiesa aveva già dei campionati di Serie A sulle spalle, aveva già fatto vedere qualche cosa, non tanto. E Zaniolo, sì, diventerà un campione, allora valutiamolo anche 80 milioni, cosa vuol dire? Se in prospettiva tutti sono convinti diventerà un super campione, 80 milioni va bene, ma al momento 50 milioni cosa vuol dire? Che significato ha? Cioè, sulla base di cosa vengono fatte le valutazioni? Sulla base delle chiacchiere nostre o di procuratori, che poi adesso si stanno calmando anche loro, per fortuna? E non lo so, io non riesco a capire la valutazione di 50 milioni. E poi, tra l'altro, quando Roma dice non voglio contropartite, voglio cash, 50 milioni. Potete dire, ma Vlahovic mi ha pagato 70 milioni alla Fiorentina. Ho capito, Vlahovic veniva anche da due campionati e mezzo in cui riempito le reti avversarie di reti. Insomma, no, qualcuno mi ha fatto questo paragone, mi pare che sia imparagonabile, però io non riesco a comprendere. Infatti ve lo chiedo, ma senza polemica, qualcuno mi spieghi, perché io non ci arrivo, da dove deriva la votazione di 50 milioni di Zaniolo. Ecco, se qualcuno me lo spiega, io sono pronto a assorbire e capire.
Stefano Impallomeni, tu che ne pensi? Ieri mi è piaciuto il discorso che hai fatto su Zaniolo, quando hai detto forse in questo momento Zaniolo si crede essere il giocatore più forte della Roma, quindi hai fatto una valutazione sul un po' sulle convinzioni del calciatore.
Ha una grande considerazione di se stesso.
E sulla valutazione?
Voglio dire, un'autostima importante, si sente che può recitare un ruolo importante altrove. A questo punto mi sembra che siamo lì, come dice Nick. Adesso io non ho gli elementi. Per quanto riguarda la valutazione a cui faceva riferimento Mario, non, qui parliamo Scamacca, 35, voglio dire, Sassuolo abbiamo definito la bottega più cara della Serie A. Cioè, adesso non so tecnicamente perché poi uno stabilisce una certa cifra, però credo che poi se si parla, come dicevi tu, non di contropartite tecniche, quindi 10 milioni adesso e 40 sull'esercizio del prossimo anno, 40 milioni, sembra una cifra... Voglio dire, per un giocatore di 23 anni nel giro nazionale, la Roma deve fare i suoi interessi, i giocatori, il suo agente, il Red.
Scamacca ha fatto anche 20 gol in campionato quest'anno.
Non ti so rispondere, tu hai fatto questa domanda molto intelligente per fare di fatto, ma io non ti so rispondere perché siamo arrivati a queste cifre, però le fa il mercato, poi lì che... è uno specialista in questo, ce lo può spiegare meglio.
No,
però
detto io, sì. Quello che posso aggiungere è che nel momento in cui tu mi vieni a chiedere un giocatore, io è ovvio che ti chiedo una cifra alta, perché comunque sei tu che mi fai la richiesta, quindi è normale che io considero Zaniolo un giocatore forte. Non lascia perdere il fatto che secondo me la Roma in parte lo vuole vendere Zaniolo, e quindi tutto sommato, insomma, la Juventus perché si fa avanti? Perché ha fiutato che la Roma non fa troppa resistenza, insomma, chiaramente chiede una cifra, ma non fa troppa resistenza. Però nel momento in cui tu mi chiedi un giocatore, io ti faccio il prezzo e poi comincia la trattativa. E oggi le cifre sono queste: Scamacca, esatto, vogliono 45 milioni, 50 per Zaniolo, 90-100 per De Ligt, 65
infatti
per
un ascoltatore, Nick, un ascoltatore scrive: ma perché De Ligt vale 90 milioni? Sì.
Ragazzi, però giustamente la Juve dice: se volete De Ligt, io ho una clausola a 120, datemene 100. È come Osimhen.
Nella misura della clausola, però ripeto, hai fatto dei nomi che tutti dei giocatori che hanno lasciato tutti comunque un'impronta negli ultimi due,
certo,
campionato. Verissimo. L'ultimo Zaniolo purtroppo ha lasciato delle impronte, purtroppo dico perché mi dispiace, per i suoi infortuni, perché sul campo da gioco che si ricorda un gol sul rimpallo in Coppa, benissimo, però non basta questo per fare una valutazione e consacrare e sottoscrivere il futuro roseo e trionfale di un calciatore. È un discorso forse brutto il mio, negativo, ma è molto reale, perché la realtà è questa. Poi al di là del fatto che la Juve possa chiedere, che la Roma possa chiedere una qualsiasi cifra, però mi sembra un eufemismo poi arrivare a dire, fare certi numeri, certe somme, certe cose. Non riesco a capire, sono dei giocatori, allora la cui valutazione è completamente sballata. Dov'è il centro in cui si stabiliscono i prezzi?
Questo è un vecchio problema, perché io prima dicevo, non so se in Pallomeni e Nick sono d'accordo, prima facevamo con Leonora il discorso, allora 50 milioni Zaniolo, 70
sì,
Skriniar,
parlavamo di Milinkovic,
Milinkovic non può valere meno di questi due, è un centrocampista che fa gol e assist,
come riferimento a Magnan del Lille, che non ti andava giusta cosa, che Vicario o Canetti,
esatto,
valgono,
esatto, esatto.
Allora siamo sempre qui.
Sì, sì, no, ne parlavamo, cioè Magnan è stato pagato 14 ed è un portiere che ha vinto un campionato in Francia,
sì,
ha vinto un campionato in Italia,
sì,
e sento Vicario 14, Carnesecchi 15, cioè allora c'è qualcosa che sinceramente per me non torna,
sì,
poi i soldi non sono i miei, spendessero loro, chi se ne importa, però... Sì. Però Nick, in effetti c'è un po' una struttura,
sì, sì,
no?
Ma Milinkovic infatti lo Tito chiede 70, infatti nessuno dà 70 milioni di euro. A proposito, visto che abbiamo aperto un attimo,
sì, sì,
il discorso Lazio, aperta e chiusa parentesi, mi sembra che ci sia molta confusione in questo momento.
Molto, sì, molto, sì, Nick, sì, dopo ne parliamo, sì, c'è una situazione di grande tensione, anche perché ieri sera è trapelato questo. Ci dicono, tra l'altro, ci hanno raccontato che era presente, al di là della discussione o meno, di un tare isolato, cioè proprio in disparte, poco integrato ieri, sì, in tutto il contesto. Quindi questo ci fa pensare in questo momento delicato, perché poi si sta formando la stagione e tutto, l'ingresso anche di Fabiani. Io non so che pensiero avete voi, però questa è la fotografia. Mario?
Beh, è un personaggio storicamente conosciuto nel calcio, un po' chiacchierato, un po' meno. È una valutazione che evidentemente la Lazio non ha fatto, perché uno non è che arriva e dice buongiorno, eccomi qua. È stato cercato, chiamato, contrattualizzato, per cui è stata una scelta. Io personalmente, certo, è un professionista, ci mancherebbe altro. Io nella mia società non l'avrei preso, questa è una valutazione personale, dovuto a fatti pregressi che non sono mai stati chiariti, se vogliamo essere chiari, no?
Tu non prenderesti Tare, insomma?
No, io parliamo di Fabiani.
Ah, Fabiani, scusa, no, tu non avessi preso Fabiani, non avevo capito, pensavo che... Quindi avresti tutelato di più la posizione di Tare?
Un ridubbio, quantomeno avrei creato una situazione di chiarezza, se possibile. Considerando che la Lazio è un po' la regina dei qui pro quo, delle situazioni galleggianti, delle situazioni in cui capire la realtà è sempre molto difficile.
Non mi sembra che le altre siano cristalline, però, cioè, provo a dirla tutta.
Beh, stavo parlando della Lazio.
No, vabbè, era così.
Parlo della Lazio, cioè, ce ne sono altre magari che sono anche peggiori, però nella fattispecie. Sai, non si capisce molto, anche la situazione di ieri sera poteva essere chiarita in un modo o nell'altro, a meno che non si voglia volontariamente buttare l'acqua buttare il sasso nello stagno e vedere le onde fin dove arrivano e poi semmai chiarirle.
Stefano?
Però Marco, c'è anche un dato di fatto oggi, che quando è che si raduna la Lazio per partire? Partiva oggi?
Sì,
per il ritiro?
Sì, oggi.
Cioè, non ci sono portieri.
Sì.
Non c'è ancora Casale, non c'è ancora Romagnoli, l'unico che c'è è Marcos Antonio e Gila, che non è Gilardino ma è il difensore che arriva dal Real Madrid. Beh, insomma, non mi sembra che siano andati particolarmente veloci, con tutte esigenze conclamate già da tempo, per cui secondo me qui c'hanno tutti la loro responsabilità. Sicuramente ce l'ha Tare, perché è il direttore sportivo, eccetera. Però ce l'avrà anche il presidente, perché insomma, non è che il presidente può voglio dire, chi decide poi è il presidente, quindi poi se poi uno va da una parte, uno dall'altra, però ricordiamoci sempre che a capo di una società c'è un presidente, poi ci sono i direttori sportivi, l'area tecnica e gli allenatori, ecco, insomma.
Poi la Lazio è una di quelle società in cui l'incidenza del presidente è superiore a molte altre, non dico tutte, ma quasi, perché di solito nelle predizioni di mercato il presidente dà disposizioni ma poi difficilmente entra. Nella Lazio è comunque il presidente che fa e disfa. Il direttore sportivo può essere la tela, in attesa che poi arrivi il presidente a giudicarla se è buona o meno buona. L'arco di decisionale di un direttore sportivo nella Lazio è ben ristretto, è ben limitato.
Stefano, che sensazione hai?
Sensazione di grande confusione, però insomma adesso non è che bisogna fare un drap, perché mi sembra che tutti i club siano ancora incompleti. Io stavo dando un'occhiata, l'Atalanta parte con 46 calciatori, credo. C'è da sfoltire, c'è da fare allenare. Per un allenatore il ritiro, io non lo so se era la data giusta, visto anche che è una stagione anomala, tipica, si poteva magari fare poco ritiro e partire subito a razzo, poi mettere... rifare un po' la preparazione, ritoccarla la prima sosta a settembre e poi dopo arrivare fino a novembre con mese e mezzo, e poi da gennaio uno si mette a fase fino a giugno. Però è stato deciso così, con ancora il mercato aperto, ci sono stati dei colpi, però non è che è stato definito granché. Sono d'accordo con Nick quando dice, cioè, senza due portieri un po' di nervosismo c'è, perché Reina se n'è andato, Stracoscia pure, so, voglio dire,
certo,
siamo là per Serie A, siamo di un club importante, quindi stare lo dito, io non ti so dire, sono 14 anni che stanno insieme, non lo so, 12, 13, non lo so, ma è inevitabile che ci possano essere degli scontri. Non lo so se lo Tito rinuncerà facilmente a stare. Adesso non so l'ingresso di Fabiani in che contesto possa avvenire. Si parlava del femminile e
della primavera. Della primavera. Sì, sì, sì.
Dovrebbe essere quello.
Va. Dovrebbe essere quello, sì. Va, vediamo un po', poi no,
questa è una eredità importante, anche se dovesse andare via con gli errori, col saldo attivo e negativo di quello che ha fatto fare in questi anni, questo oltre 10 anni, non sarà facile poi. Come ha detto anche Mario, lo Tito come De Laurenti, cioè sono rimasti due player italiani, non strani,
sì, 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 sì,
che,
sì,
fanno,
sì.
Che fanno la famiglia, fanno il club, insomma, decidono loro, eh.
Assolutamente. Nick, sto per chiudere il blocco, ti chiedo una cosa. Prima abbiamo fatto tre nomi in casa Milan, li abbiamo così individuati. Uno è Dybala, perché ormai è il nome tra Milan e Inter che si fa con una certa, diciamo così, frequenza. Gli altri
Righi, De Ketelaer e anche Ziyech.
Vabbè, Righi, possiamo dire che è fatta.
Insomma, gli altri due.
Il nome, diciamo così. Dove andrà il Milan? La scelta?
Ma, guarda, io ieri sera ho scoperto, io colpevolmente in ritardo, che il Milan lavora parallelamente sia su Ziyech che su De Ketelaer.
Ok.
E secondo me questa è una notizia importante, perché cioè loro non è che uno esclude l'altro, ma l'obiettivo è prenderli tutti e due. Quindi uno lo prenderebbero col prestito con diritto di riscatto, sto parlando di Ziyech che è un 93, e quindi siamo di fronte a un giocatore di esperienza che potrebbe arrivare, se si abbassa l'ingaggio, potrebbe essere una soluzione ideale per il Milan. De Ketelaer è il talento, cioè è il talento che in questo momento, diciamo, secondo me è quello più cristallino in quel ruolo lì, quello che secondo me ha davanti a 70 anni di carriera illuminante e illuminata. E quindi a maggior ragione io credo che se riescono a abbassare un po' la richiesta, so che ci hanno già parlato con gli agenti, hanno parlato un po' anche col Bruce, col Bruce non sono vicini, però il giocatore ha disponibilità ad andare al Milan alla data, e questo scudetto aiuta tantissimo, perché quando vinci uno scudetto e fai la Champions e ti chiami Milan, sai, prima ti chiamavi Milan ma erano 10 anni che non eri più il grande Milan, oggi sei tornato a far questo e quindi è un club più appetibile, e credo che loro stiano provando a fare il doppio colpo, e se ci riescono, chapeau.
Stefano, che ne pensi? Chiudiamo su questa qua, la scelta di questi nomi, quale?
Molto bene, molto bene. Ziyech mi piace, De Ketelaer, come diceva Nick, è un talento, giocatori dinamici, motivati, moderni. Il Milan va su questo discorso dell'identità di gioco, della qualità, e Pioli quindi saldo al comando, e questa è un po' la filosofia, no? Poi certamente uno può accennato su Righi, e ieri abbiamo parlato del bomber che manca l'attaccante.
Tu escluderesti Dybala? Escluderesti Dybala, così lo chiedo pure a Mario nel discorso Milan, lo escluderesti?
Se fanno questi due Dybala non credo.
No, se fanno questi due no, se ne fanno uno dei due magari sì, potrebbero anche pensarci.
Mario Mattioli?
Ma guarda, sul fatto del Milan, tre precisazioni. Una, semmai la valutazione favorevole fu quella di Maignan da parte di Lione, perché 14 milioni, non è sbagliato a mio avviso la valutazione di 14-15 milioni di Vicario, di Carnesecchi, sono due portieri anche in crescita, per cui i costi sono quelli più o meno, e Maignan che fu un affare vero. Per quanto riguarda, De Ketelaer mi piace molto anche a me, per quanto riguarda invece Camilla, non lo so se al Milan, scusami Dybala, intendevo, forse mi sbaglio sempre, perché sai, Dybala è un po', dite voi a Roma, non la signora Camilla, che tutti la vogliono, nessuno se la piglia. Mi dispiace che abbia fatto questa fine Dybala, certamente un giocatore che dove andrà porterà la sua classe e andrà a fare bene, perché sicuramente ha recuperato dalle problematiche fisiche che aveva avuto, per cui è un affare. Certamente grazie a una società illuminata che ha mollato a zero lire un giocatore di 28 anni che si chiama Dybala. Sorprendendo in alto una di affare.
Va bene, vediamo un po' come andrà a finire. Grazie a Mario Mattioli, buon proseguimento Mario, a presto, un abbraccio. Grazie anche a Niccolò Ceccarini, buon lavoro Nick, ci sentiamo presto.
Ciao Marco, ti lascio con questa ultima breaking, penso che ci sarà a breve una chiacchierata Gasperini-Pinamonti, dopodiché penso che Pinamonti andrà all'Atalanta.
Bene, Atalanta, e noi dopo sentiremo anche le parole di Pradè più tardi e ritorneremo anche sulla Fiorentina con Jovic, possiamo dire vicinissimo, Nick?
No, Jovic è già fatto. Okay. Si tratta solo di capire questo titolo definitivo come viene articolato, perché insomma è una sorta di innovazione dal punto di vista delle operazioni, perché in pratica il giocatore arriva senza sborso economico e poi può decidere il suo futuro più avanti. Poi però ne parliamo magari domani con più, con più profondità, perché cercherò di avere qualche elemento e qualche dato in più.
Perfetto Nick, buon lavoro a Niccolò Ceccarini.
Ciao Nicolò, saluto a tutti. Ciao.
Stefano, rimani perché arriva un direttorone insomma sportivo di grandissimo livello, ne parliamo un po' di cose, quindi rimani con noi, torniamo subito.